Siamo arrivati al segmento finale di K, vale a dire l'editoriale del giorno. Intanto accolgo Roberto Scarcella, che è collegato con noi in diretta. Ben trovato, buon pomeriggio.
Ciao Enrico, ciao a tutti.
Allora, gruppo che batte individualità. Con Roberto Scarcella si parla oggi di calcio e di mondiali. Si ha l'impressione che questo mondiale, lo dico come dire da osservatore pacatissimo, che sta gettando molte più occhiate al calcio di quanto non abbia fatto negli ultimi 10-15 anni, perché c'è questa impressione netta, poi mi correggerai te, tra le varie questioni emerse in questo mondiale, che venga posta grande attenzione sulla distinzione gruppo-individualità. Da una parte personalità fortissime del calcio contemporaneo, che sono veri e propri culti, penso a Ronaldo o Messi, e dall'altra però ci sono grupponi, squadre, o meglio, squadre comunità, per far felice Spinoza. Partiamo da qui, che dici?
Sì, è esattamente così. È anche una deriva quella dei personaggi che fa un po' paura e la trovo anche un po' infantile, no? Ridurre l'Argentina a Messi, la Francia a Mbappé. Ora non me ne vorrà qualcuno, ma insomma, vedevo i titoli della Gazzetta dello Sport in questo periodo, che a parte questa cosa che nascondono il mondiale per non far troppo rattristare gli italiani, quando parlano delle squadre parlano dei giocatori, no? E ormai sembra tutto ridotto ai personaggi. Il campo ci ha detto un'altra cosa, cioè chi si è affidato totalmente al personaggio ha perso, è già stato eliminato anche in malo modo. Il Portogallo ormai è totalmente ostaggio di Ronaldo, credo ormai da un paio di mondiali, anche da quelli del Qatar, e probabilmente sarebbe una squadra migliore senza Ronaldo, però è una tassa da pagare, secondo me è una tassa molto esosa per i portoghesi. E però anche la Francia, no? Aveva i famosi ormai quattro moschettieri, Mbappé, Olise, Dembélé e Barcolà, è stata annichilita dalla Spagna, che ha dimostrato come un gioco di squadra possa battere una squadra fatta da non dico 11 campioni, ma 6 o 7. Sì, la Francia da un punto di vista dell'uno contro uno, della figurina, era sicuramente la squadra migliore del mondiale.
In queste ore leggevo che Messi avrebbe lasciato volentieri la nazionale a un certo punto della sua carriera, anche perché era una nazionale che non vinceva ed era una nazionale che puntava su Messi. A un certo punto probabilmente non è stata più la nazionale di Messi, ma l'Argentina, e Messi è ancora lì e l'Argentina vince.
Sì, lì era un po' frutto del fatto che non si vinceva e sentiva questa enorme pressione addosso. Poi ricordiamo che in Argentina Messi ha dovuto fare i conti per una vita con l'ombra di Maradona, no? Quindi deve essere anche un bello stress, effettivamente, anche se è uno stress molto ben pagato, ma insomma,
ci mancherebbe.
Posso anche capire che qualcuno rinunci. Da quel punto di vista tutto è cambiato col cambio di allenatore, quando è arrivato Scaloni, che ha creato, e questa è un po' una cosa che vorrei dirvi anche in vista della finale, l'Argentina è veramente una squadra di amici ed è una squadra in cui tutti giocano insieme per Messi, che è un po' diverso da quello che succede in altre nazionali, cioè si crea proprio un gruppo, un collettivo che ha una stella, si mette al servizio di quella stella, però ognuno poi con le sue caratteristiche. Quindi abbiamo visto ieri il gol di Enzo Fernandez, il gol di Lautaro Martinez, il Cuti Romero in difesa, insomma ognuno poi dà il meglio sapendo che c'è un giocatore che ti può risolvere, come è successo anche ieri sera con i due assist, soprattutto il secondo, la partita. La differenza con la Spagna è che la Spagna non ha, o meglio avrebbe, Lamine Yamal, che è mezzo infortunato e che comunque è ancora giovanissimo, ma con un gioco veramente di squadra quasi matematico riesce a sopperire anche al fatto che non ha un campione che, come abbiamo visto, può essere anche un problema a volte, no? A me è venuto in mente, prima hai citato Spinoza, mi è venuto in mente Sartre che diceva: nel calcio tutto è complicato dalla presenza della squadra avversaria. Questo mi è sembrato molto la lettura, ad esempio, di Francia-Spagna, no? Cioè noi siamo i più bravi, ma non ci abbiamo mica pensato che dovevamo giocare contro qualcuno. E alla fine ha vinto la Spagna.
Allora, in questa pagina di filosofia del calcio arriviamo a conclusione, no? Si è detto, riassumendo Roberto Scarcella, due modi di cambiare nel calcio contemporaneo. In altri termini, Spagna e Argentina sono state costruite per vincere e per farlo in un certo modo. Che cosa significa in chiusura e che cosa vediamo poi sul campo? Insomma, quali sono i risultati? Ieri c'è stata la partitona Inghilterra-Argentina, ci ha dato qualcosa in mano.
Sì, assolutamente. Allora, l'Argentina si porta sempre dietro questa mistica, in più nelle partite con l'Inghilterra, che aumenta del 200%, quindi c'è sempre qualcosa di, insomma, non vorrei diventare come Adani, ma insomma c'è sempre qualcosa di ultraterreno, no? Nelle partite dentro o fuori dell'Argentina con l'Inghilterra. Sicuramente la Spagna, a differenza dell'Argentina, lascia veramente la bocca buona. Io, ad esempio, sarò molto sincero, io non amo molto la Spagna del calcio, perché trovo, insomma, conosco molto bene gli spagnoli per vari motivi, ci ho anche vissuto insieme degli spagnoli, e c'è un'arroganza di fondo che è difficile poi da far diventare simpatia, ma questa squadra gioca talmente bene, ha questo modo di essere squadra nel vero senso del termine, che ti fa un po' tifare per loro. Questa cosa, cioè, se una squadra riesce a farti andare al di là di un'antipatia pregressa, vuol dire che sta facendo veramente qualcosa di grande.
Una forma di immedesimazione, insomma.
Sì, perché poi è bello vedere le cose che funzionano, no? Noi esseri umani abbiamo questa cosa di, no, le forme geometriche, le cose, siamo attratti dal bello, c'è poco da fare, anche questa è un po' una mistica, no? Però la Spagna questa impressione te la dà, l'Argentina in un modo molto più rustico, molto più ruspante, molto più sporco, però ti dà anche quel senso di comunità, di gente che ce la fa a dispetto di tutto e tutti. Quindi mi sembra anche un bel modo di, insomma, una finale tra due squadre collettivo, molto diverse l'una dall'altra, mi sembra un ottimo spot per il calcio. Penso, tanto per parlare male di un'altra squadra, al Brasile, che non avendo grandissimi giocatori, a parte magari Vinicius, e avendo molti buchi in squadra, a centrocampo soprattutto, si è affidata a un personaggio, no? Hanno preso Ancelotti, chi è il più bravo di tutti, chi è quello che fa vincere sempre in un modo o nell'altro, perché è bravo, perché è fortunato, perché chissà perché, l'hanno preso ed è andata male. E se pensi ai due allenatori, Scaloni e De La Fuente, di Argentina e Spagna, e ad Ancelotti, c'è un baratro, no, tra l'allenatore italiano e gli altri due. Però se poi non costruisci una squadra, e il Brasile non lo è stata, e poi i risultati si vedono. Quindi sono molto soddisfatto personalmente, ma anche pensiamo banalmente a Capoverde, no? Piccola squadra, grandissimo collettivo, una difesa studiata perfettamente, hanno fatto un grandissimo mondiale, non hanno mai perso una partita nei 90 minuti, è anche un po' un inno al facciamo le cose bene insieme anche al di là del calcio.
Beh, non è solo uno spot al calcio, questo è proprio uno spot alle belle società, no? Veniva, esatto, in mente la parola, se vogliamo riportare il tutto a Spinoza, con il quale abbiamo iniziato, alla moltitudine che può fare tante cose nel mondo. 18:25, ci salutiamo qui con Roberto Scarcella, abbiamo parlato di filosofia del calcio. Grazie mille Roberto per essere stato con noi, buona serata.
Ciao, buonasera a tutti.